Bene, eccoci di nuovo insieme, buonasera a tutti, ben ritrovati, ben ritrovate. Questa sera partiamo con il Salmo 84-83, viene chiamato canto di pellegrinaggio, appunto diciamo un altro testo che ci propone l'esperienza della vita come un cammino, come un viaggio, in questo caso in modo particolare un pellegrinaggio, appunto un pellegrinaggio verso il Tempio di Gerusalemme, e quindi si parla del Tempio attraverso delle immagini, delle metafore, si parla della casa di Dio, dell'altare, degli atri, della soglia, eccetera, ma sono modi simbolici appunto di dire il Tempio. Il Tempio che evidentemente non è solo un luogo geografico, abbiamo visto, il nostro libro di Tobia ci ha insegnato una geografia che da un punto di vista tecnico è molto arbitraria, mentre è molto interessante dal punto di vista spirituale come luogo di riferimento di un cammino della vita, del senso. Potremmo dire il Tempio è il senso della vita, si potrebbe dire anche così, no? In qualche modo rappresenta il senso verso cui in maniera sempre più chiara la nostra vita è orientata e indirizzata. E c'è anche, adesso lo vedremo pregandolo insieme, un riferimento a un cammino che ha bisogno di coraggio, di determinazione, che ha bisogno di, da parte di chi lo intraprende, di un profondo senso di fiducia, che sarà quello che vedremo anche nel testo di Tobia che leggeremo insieme. Ma adesso intanto ci introduciamo appunto aiutandoci con questo bellissimo testo. Facciamo due cori, cominciamo da questa parte con me, alla sua destra, facciamo i versetti pari e di qua invece i versetti dispari. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio, ne ha le tue vie nel suo cuore.
Passando per la valle del pianto, cresce lungo il cammino il suo vigore finché compare a Dio in Sion.
Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe.
Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato.
Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che entrare nel regno.
Perché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità.
Signore degli eserciti, beato l'uomo che crede in te.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, come dicevo, questo Salmo mette al centro questa scena, questa immagine del cammino, della vita come pellegrinaggio, e mi piace molto il versetto 6, e in modo particolare nella vecchia versione che qualcuno di noi ha sotto mano forse, beato colui che decide nel suo cuore il santo viaggio, no? Che sceglie di fare questo cammino, che quindi diciamo mette in movimento, mette a disposizione le migliori energie della sua vita per fare questo cammino di crescita, questo cammino per diventare se stessi, per diventare adulti, per diventare capaci di amare, si potrebbe dire, lo vedremo meglio questa sera, no? Questa decisione, questa determinazione, che non è solo un fatto affettivo, è anche un fatto profondamente volitivo, di determinazione, decidere nel suo cuore il santo viaggio, prendere una decisione che è anche una decisione che ha degli aspetti affettivi, no? E questo ha come esito che cresce lungo il cammino il suo vigore, quindi piano piano e progressivamente il cammino si apre e il vigore aumenta. Aumenta non perché non ci sia anche la fatica e la difficoltà, ma perché appunto ci si accorge che ha senso, che in qualche modo è bello anche affrontare delle difficoltà per andare verso questo senso, dicevamo, questo tempio come immagine del senso, del significato della propria vita, e mettendosi sotto l'aiuto e sotto la protezione del Signore. Più di una volta viene ripetuto che il Signore è lo scudo, il Signore è come il sole che illumina il cammino, e noi siamo come degli uccellini, come la rondine, come il passero, piccoli uccelli che cercano, protezione, cercano casa presso il suo altare, no? Appunto un'altra immagine di questo tipo di dinamica, ecco, quindi così anche noi ci mettiamo un po' sulle orme di questo salmista, di questo pellegrino, appunto per imparare sempre meglio a vivere la nostra vita. Il viaggio della vita è quello, non c'è bisogno di fare chissà quale itinerario appunto geografico, no? ma vivere la nostra vita appunto con la presenza, con l'aiuto del Signore. Ecco, allora andiamo al nostro testo di questa sera. Stasera facciamo la seconda parte del capitolo 6, 10, 19. Speriamo di farlo tutto. È un testo estremamente interessante. Abbiamo già visto la prima parte la settimana scorsa, la vicenda del pesce, si potrebbe chiamare così. Abbiamo visto come questo racconto estremamente simbolico e per certi versi anche un po' fantastico, in realtà ci parla di cose estremamente concrete e vitali per noi, no? E come Tobia, con l'aiuto dell'angelo e senza dimenticare anche la presenza del cane, è capace di affrontare questa prova, questa tentazione, questo rischio, e addirittura non solo lo affronta e non rimane vittima di questo pesce che avrebbe potuto bloccare il suo cammino, la sua vita, ma addirittura questa esperienza si trasforma in un'occasione di crescita, in un'occasione di bene. Dal male, dicevamo, può venire anche il bene. E avevamo lasciato i nostri amici in viaggio, appunto, e nel momento in cui l'angelo dava spiegazione di un possibile uso vantaggioso di queste parti del pesce che erano state appunto prese da Tobia. Bene, allora leggiamo intanto la seconda parte del testo, che come vedremo verte intorno a un tema fondamentale, che diventerà sempre più fondamentale anche proprio nel corso di questo stesso capitolo, che è la sposa, diciamo, no? La figura di Sara che entra prepotentemente sulla scena di questo racconto. Leggiamo quindi questi versetti.
Erano entrate nella Media e già erano vicini a Ecbatana quando Raffaele disse al ragazzo: «Fratello Tobia», gli rispose, «eccomi». Riprese: «Questa notte dobbiamo alloggiare presso Raguele, che è tuo parente. Egli ha una figlia chiamata Sara, e all'infuori di Sara non ha altro figlio o figlia. A te, come parente più stretto, spetta il diritto di sposarla più di qualunque altro uomo e di avere in eredità i beni di suo padre. È una ragazza saggia, coraggiosa, molto graziosa, e suo padre è una brava persona». E aggiunse: «Tu hai il diritto di sposarla. Ascoltami, fratello, io parlerò della fanciulla al padre questa sera, poi per serbartela come fidanzata. Quando torneremo dalla città di Rage, celebreremo le sue nozze. So che Raguele non potrà rifiutarla a te o prometterla ad altri. Egli incorrerebbe nella morte secondo la prescrizione della legge di Mosè, poiché egli sa che prima di ogni altro spetta a te avere sua figlia. Ascoltami dunque, fratello. Questa sera parleremo della fanciulla e ne domanderemo la mano. Al nostro ritorno dalla città di Rage la prenderemo e la condurremo con noi a casa tua». Allora Tobia rispose a Raffaele: «Fratello Azzaria, ho sentito dire che le è già stata data in moglie a 7 uomini ed essi sono morti nella stanza nuziale la notte stessa in cui dovevano unirsi a lei. Inoltre ho sentito dire che un demonio li uccide i mariti. Per questo ho paura. Il demonio a lei non fa del male, ma se qualcuno le si vuole accostare, egli lo uccide. Io sono l'unico figlio di mio padre. Ho paura di morire e di condurre così alla tomba la vita di mio padre e di mia madre per l'angoscia della mia perdita. Non hanno un altro figlio che possa seppellirli». Ma quello gli disse: «Hai forse dimenticato i moniti di tuo padre, che ti ha raccomandato di prendere in moglie una donna del tuo casato? Ascoltami dunque, fratello, non preoccuparti di questo demonio e sposala. Sono certo che questa sera ti verrà data in moglie. Quando però entri nella camera nuziale, prendi il cuore e il fegato del pesce e mettine un poco sulla brace degli incensi. L'odore si spanderà, il demonio lo dovrà annusare e fuggirà per non farsi più vedere in eterno intorno a lei. Poi, prima di unirti con lei, alzatevi tutti e due a pregare. Supplicate il Signore del Cielo perché venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza. Non temere, ella ti è stata destinata fin dall'eternità. Sarai tu a salvarla. Ella verrà con te e penso che da lei avrai figli che saranno per te come fratelli. Non stare in pensiero». Quando Tobia sentì le parole di Raffaele e seppe che Sara era sua parente, della stirpe della famiglia di suo padre, l'amò molto, senza più poter distogliere il suo cuore da lei.
Ecco, questo è veramente un testo affascinante, la seconda parte appunto di questo capitolo 6. Le due parti sono molto collegate, no? Come adesso vedremo meglio, ma già si capisce che siamo di fronte a una nuova prova, in qualche modo, no? Un nuovo pesce, si potrebbe dire quasi, che Tobia deve affrontare, deve vincere nuovamente la paura. E infatti questo dialogo, questo incontro, confronto tra l'angelo e Tobia, che riguarda Sara, appunto, non è semplicemente lo scambio di informazioni su quello che potrebbe essere, sulla situazione di Sara, eccetera. È un vero e proprio cammino di discernimento vocazionale, lo potremmo chiamare così, no? Cioè è un vero e proprio itinerario attraverso cui, piano piano, progressivamente, grazie all'abilità dell'accompagnatore, che evidentemente insomma è uno che ci sa fare in queste cose, Tobia capisce che cosa sta succedendo dentro di lui e scopre come quello che sta succedendo dentro di lui lo può portare, lo ha portato su un bivio, e a partire da questo bivio lui deve decidere che cosa vuole fare della sua vita, no? La presenza di Sara è nello stesso tempo una nuova possibilità, ma anche l'emergere di un nuovo rischio, di un nuovo problema, l'emergere o il ritornare della paura. E Tobia sperimenta che quando si lascia bloccare, si lascia prendere dalla paura, la sua vita non è bloccata, ma non solo è bloccata, ma torna indietro. È come se lui ritornasse a casa, non avesse fatto il viaggio, no? E riemergono i morti da seppellire. Vi ricordate chi parlava dei morti da seppellire? Appunto, è il vecchio Tobi, no? Quindi interessante questo riferimento, su cui adesso evidentemente torneremo meglio. Potremmo chiamare questo, nel linguaggio degli esercizi, nel linguaggio ignaziano, la logica della desolazione, no? Questa paura che ripiega, costringe Tobia a ripiegarsi su se stesso, è come tornare indietro, no? A rimanere sempre più invischiato in vecchie situazioni che lo isolano, lo rendono sempre più solo e lontano da quello che sta vivendo in quel momento, no? Lo riportano in vecchie situazioni. Potremmo dire, fortunatamente, provvidenzialmente, non c'è solo questa paura dentro il suo cuore, c'è anche la presenza di questa figura dell'accompagnatore, dell'angelo buono, della voce dello spirito, che propone delle possibilità diverse, come vedremo, ricordare l'insegnamento di Tobi e poi l'uso di questi strumenti, il cuore, il fegato e poi soprattutto la preghiera, no? Ecco, quando Raffaele fa ricordare a Tobia che c'è una via d'uscita anche dalla difficoltà più grave, che potrebbe essere il rischio della morte, quindi diciamo anche se per un momento Raffaele riesce a stornare dal cuore di Tobia la paura della morte, fa vedere che c'è una possibilità per uscire da questa difficoltà, tutto prende il suo senso. La paura è come un tappo che teneva chiuso dentro il cuore di Tobia la possibilità di trovare un senso, e infatti l'episodio si culmina con un cuore pieno d'amore, no? Che Tobia già ama Sara, non l'ha manco vista, non sa neanche come è fatta, eppure già la ama, no? È molto interessante, no? Perché ha superato la paura, e vedremo meglio adesso entrando nel commento dei singoli versetti. E già questo, diciamo, un po' l'itinerario nell'insieme rende un po' l'idea della ricchezza, dell'estrema ricchezza di questo racconto, che a prima vista potrebbe sembrare un po' così, un po' stupidotto per certi aspetti, no? Abbastanza prevedibile anche. E allora andiamo a rileggere alcuni versetti, riprendiamo i primi tre versetti, da 10 a 13.
Erano entrati nella media e già erano vicini a Ecbatana quando Raffaele disse al ragazzo: «Fratello Tobia», gli rispose. «Eccomi», riprese. «Questa notte dobbiamo alloggiare presso Raguele, che è tuo parente». egli ha una figlia chiamata Sara, e all'infuori di Sara non altro figlio o figlia. A te come parente più stretto spetta il diritto di sposarla più di qualunque altro uomo e di avere in eredità i beni di suo padre. È una ragazza saggia, coraggiosa, molto graziosa, e suo padre è una brava persona. E aggiunse: tu hai il diritto di sposarla. Ascoltami, fratello, io parlerò della fanciulla al padre questa sera per serbartela come fidanzata. Quando torneremo dalla città di Rage, celebreremo le sue nozze. So che Raguele non potrà rifiutarla a te o prometterla ad altri. Egli incorrerebbe nella morte secondo la prescrizione della legge di Mosè, poiché egli sa che prima di ogni altro spetta a te avere sua figlia. Ascoltami dunque, fratello. Questa sera parleremo della fanciulla e ne domanderemo la mano. Al nostro ritorno dalla città di Rage la prenderemo e la condurremo con noi a casa tua.
Ecco, questi sono i primi versetti di questo dialogo. E innanzitutto notiamo ancora una volta questa geografia molto approssimativa, per non dire del tutto sbagliata, perché per andare verso Rage da Ninive non è affatto vero che bisogna passare da questa città di Ecbatana. Ma noi d'altra parte abbiamo già capito che la logica del viaggio non appartiene a livello geografico, appartiene ad un'altra prospettiva, no? E quello che interessa è un altro itinerario, si potrebbe dire, no? Cioè non è l'itinerario geografico, non è fare la via più breve, ma fare la via che fa crescere di più. E questa è la cosa importante, no? Tobia non è interessato a fare la strada più corta, ma quella che gli permette di crescere meglio, di crescere di più. Questo è il percorso migliore. E allora se anche ci sono delle deviazioni o ci sono delle digressioni rispetto all'itinerario principale o comunque più semplice, ben vengano, sono proprio quelle opportune. E questo già è un primo elemento interessante, no? Per noi, anche per noi. E di fronte a Raffaele che lo chiama, fratello Tobia, appunto il giovane risponde: eccomi. È una risposta pronta a questo invito dell'angelo, perché Tobia ha capito che il suo accompagnatore lo sta sostenendo, che questa figura è il suo alleato principale, appunto è il compagno, quello con cui fa il cammino, e si trova sempre più in sintonia con lui. Quindi c'è una prontezza e anche una certa piacevolezza, forse una gioia anche nella risposta di Tobia all'appello di Raffaele. E d'altra parte sappiamo anche che questo eccomi è un'espressione caratteristica di alcune grandi vocazioni che caratterizzano il racconto biblico, da Abramo a Giacobbe, lo stesso Mosè, che dice una disponibilità ad accogliere e mettere in pratica la parola. Questo eccomi non è semplicemente sono qui, non è solo dire sono presente, ma ho il cuore aperto, disponibile. E di fronte a questa disponibilità Raffaele comincia a presentare Sara, e questa presentazione caratterizzerà l'insieme di questa seconda parte del capitolo. La presentazione di fatto si conclude alla fine, inizia qui e si conclude alla fine del capitolo, no? E questo ci dice quanto è importante questo passaggio nel racconto. E però dobbiamo anche notare che in questi versetti Sara viene presentata in un modo piuttosto idealizzato, no? Un po' tutta per benino, insomma, ecco. E allora è saggia, coraggiosa, graziosa, anche il padre è una brava persona, insomma sembra che Raffaele ometta in maniera volontaria la parte peggiore della storia, cioè non gli dice le cose pericolose, anzi lo spinge, lo invita alla possibilità di unirsi con Sara, non solo appunto perché è graziosa e saggia e molto coraggiosa, ma anche perché rientra nella possibilità di portare avanti la legge che riguardava l'endogamia, no? E allora su questo tema dell'endogamia ci dobbiamo fermare un attimo per capire un po' qualcosa che a noi da un punto di vista sociale, culturale sembra molto lontano, non sembra, è molto lontano. Perché l'endogamia? Innanzitutto perché fa parte della tradizione biblica l'endogamia, questo è un elemento caratteristico in modo particolare dei patriarchi. Adesso non sto qui a farvi esempi, ma insomma se voi vi andate a rivedere i testi che riguardano Isacco e lo stesso Giacobbe e i figli di Giacobbe, anche vedrete che insomma ci sono spesso riferimenti a questa dimensione dell'endogamia. Giacobbe stesso si sposa le cugine, insomma, no? Come sappiamo. Ma ci sono anche altre dimensioni. La prima dimensione è di carattere sociale, si potrebbe dire così, perché in questo modo non viene disperso il patrimonio familiare, il patrimonio resta all'interno del clan. Ci sono ben due indicazioni normative su questo argomento che noi non leggeremo, ma io ve le cito, eventualmente le potete andare a vedere se siete interessati. Numeri, libro dei Numeri, capitolo 27, versetti 8-11, quindi numeri 27, 8-11 e sempre i numeri 36, 6-8, sono le due citazioni che possiamo prendere come maggiori rispetto a questo tema, perché in questo modo, sposando una parente, l'eredità che sarebbe stata nelle mani della moglie, ma che lei non può di per sé ereditare da sola, continua a rimanere all'interno del gruppo familiare, evidentemente famiglia in un senso allargato. C'è un secondo aspetto interessante, da sottolineare, più interessante di questo, che è il significato religioso dell'endogamia. Perché, per esempio, nella vicenda di Esaù questo si vede molto bene, ma insomma, perché è la donna che porta in casa la religione. Quindi una donna straniera, o appartenente appunto ad un altro popolo, avrebbe portato la sua religione e quindi in questo modo avrebbe staccato quella famiglia dalla fedeltà all'alleanza. No? Quindi c'è il rischio di disperdere il dono di Dio, no? E di non essere più disponibili anche a quella possibilità, per quanto remota, però sentita molto dal popolo santo di Dio, di essere genitori del Messia, del possibile Messia, no? Quindi in questo senso c'è anche quest'altra dimensione. Terzo aspetto che forse lo leggiamo un po' noi, questo aspetto, è un aspetto che riguarda la nostra lettura contemporanea di questo tema dell'endogamia, dandone un senso simbolico. Gli sposi sono chiamati a rispondere a una stessa vocazione. Sono uniti, prima ancora di essere uniti nel matrimonio, sono chiamati a rispondere ad una vocazione che li mette insieme, no? E un'unica via di santità, una via di santità a cui sono chiamate due persone. Questo che emergeva anche in altri passaggi, essere fratello e sorella, e spesso viene utilizzato questo termine, che appartiene piuttosto a non tanto alla tradizione biblica, ma che Tobia utilizza spesso, il libro di Tobia utilizza spesso, appartiene piuttosto alla tradizione egiziana, ma abbiamo visto che prima della pausa estiva abbiamo visto che il mondo egiziano, la cultura egiziana è molto presente all'interno del nostro racconto. Quindi questo è un po' il significato forse più interessante per noi, no? Cioè una parente significa una affinità spirituale, una vicinanza vocazionale, vogliamo mettere tra parentesi questa dimensione. Questo per quello che riguarda il tema dell'endogamia. E a un certo momento poi Raffaele dice: so che Raguele non potrà rifiutartela, altrimenti incorrerebbe nella morte secondo la prescrizione della legge di Mosè. Questa cosa qui non c'è nella tradizione biblica, non c'è, non fa parte delle prescrizioni del Pentateuco, perché la ritroviamo qui, non ci sono motivi biblici in senso stretto. Il motivo forse potrebbe essere che l'autore del nostro libro ha una grande stima per l'osservanza della legge, no? E quindi quello che non è osservanza della legge viene considerato sacrilego in qualche maniera, no? Quindi addirittura non dare sposa Sara all'unico parente che ha diritto, diciamo, di averla esposta sarebbe addirittura degno di morte, ma questa è un'interpretazione che possiamo fare noi, no? Che cosa sta facendo Raffaele dicendo queste cose? Raffaele inizia a scavare dentro il cuore di Tobia. Butta lì questa questione per stimolare Tobia a fare un altro passo avanti. Il cammino è sempre anche un'occasione di cambiamento, una provocazione, no? Fino a farne emergere il desiderio segreto, vedrete, no? Dal cuore di Tobia. Il cammino è ancora lungo, e questo lo capiamo in modo particolare se rileggiamo il versetto 13. Perché in questo versetto 13 noi vediamo che Raffaele fa una proposta che poi non sarà quello che si realizzerà. Cioè Raffaele ancora propone di andare prima a Raj e poi, tornando indietro, prendere in sposa la ragazza, mentre invece, facciamo pure lo spoiler qui, anticipiamo quello che succederà fra qualche capitolo, Tobia non andrà mai a Raj, non arriverà mai a Raj, si fermerà a Ecbatana, resterà lì. Sarà l'angelo che andrà a recuperare i soldi da Gabaele, eccetera eccetera, no? E quindi qui in questo versetto ancora non si capisce bene qual è lo scopo del viaggio. Lo scopo del viaggio sembra ancora essere principalmente il denaro, il recupero del denaro, mentre nei versetti successivi capiremo che sono le nozze il vero scopo del viaggio, e il denaro è un elemento del tutto accidentale, no? Interessante questa capacità del narratore di mettere in scena una situazione in divenire, no? Si potrebbe dire anche l'angelo non sa tutto, no? Anche l'angelo non ha in mano tutti le possibilità, tutti l'esito della storia, sono delle possibilità aperte. In un primo momento c'è un'ipotesi, ma poi appunto in realtà abbastanza presto si capirà che non è questa la via migliore. Ecco, di fronte a questa proposta, che come abbiamo detto dice alcune cose ma non dice tutto della vicenda di Sara, vediamo come reagisce Tobia. E allora andiamo a vedere i versetti 14 e 15.
Allora Tobia rispose a Raffaele: fratello Azaria, Ho sentito dire che ella è già stata data in moglie a 7 uomini ed essi sono morti nella stanza nuziale la notte stessa in cui dovevano unirsi a lei. Inoltre ho sentito dire che un demonio le uccide i mariti. Per questo ho paura. Il demonio lei non fa del male, ma se qualcuno le si vuole accostare, egli lo uccide. Io sono l'unico figlio di mio padre, ho paura di morire e di condurre così alla tomba la vita di mio padre e di mia madre, per l'angoscia della mia perdita. Non hanno un altro figlio che possa seppellirli.
La risposta di Tobia, la reazione di Tobia di fronte alla proposta dell'angelo è abbastanza negativa, no? E allora la prima cosa che possiamo fare è chiederci perché Raffaele non ha detto tutto, perché è stato reticente. Abbiamo visto che spesso l'angelo racconta le bugie, ma in questo caso non è questo il punto. C'è un motivo forse di carattere pedagogico. Accompagnare Tobia fino a far emergere la sua paura, che ancora è presente in lui. Aiutarlo a capire questa paura per guardarla in faccia e affrontarla da adulto. Vi ricordate Gesù risorto con i discepoli di Emmaus? No? Una pedagogia simile per certi versi. Anche Gesù sembra assecondare la paura, il fallimento, il senso di fallimento, di delusione dei discepoli, li asseconda per un certo tratto di strada, li accompagna per un certo tratto di strada e poi a un certo momento, una volta che loro hanno potuto sfogare, potremmo dire, il loro senso di delusione, annuncia la buona notizia, no? Ecco, scopriamo qui che nel cuore di Tobia, nonostante il cammino che ha fatto fino a questo momento, c'è ancora la paura. È interessante questo aspetto, no? Perché alle volte noi, quando troviamo o ritroviamo la paura nel nostro cuore, voi capite che la paura significa molte cose. Qui, diciamo, è la paura allo stato puro, perché è la paura della morte, quindi, insomma, dentro la paura della morte sono un po' tutte le nostre paure, no? Tutte le possibilità del fallimento, del non senso, dell'insignificanza della nostra vita, della solitudine, dell'abbandono, eccetera. E, quando ritornano queste situazioni, uno si chiede, ma allora sono sempre lì, sono di nuovo di fronte alla mia paura, ma allora tutto il cammino che ho fatto fino adesso non è servito a niente, no? Tobia ha fatto questo cammino, è riuscito a superare la prova del pesce, ma ecco che di nuovo torna la paura, no? Sembra tornato indietro, no? E in realtà appunto sappiamo che non è così, sappiamo che fa parte del cammino della vita anche affrontare nuove situazioni in cui ritorna oppure si fa presente nuovamente in modo nuovo la paura. Non è affatto detto che sia stato inutile ciò che si è vissuto prima, solo perché non ha un effetto immediato nella nuova situazione. Come se una volta sconfitto il nemico, questo valga per sempre, mentre invece è tipico di chi cammina trovarsi nuovamente ad affrontare delle prove. E, c'è bisogno di tempo, di approfondire l'ascolto di ciò che sta avvenendo, appunto di farle emergere queste paure. Avere la semplicità e anche l'umiltà di porre le domande inquietanti, che forse sono vecchie, che forse sono ancora frutto di antichi condizionamenti. Ma questo non vuol dire che non hanno bisogno di essere nuovamente considerate nelle diverse situazioni e negli eventi della vita. E noi, appunto, come già abbiamo accennato prima, ce ne accorgiamo dalle parole di Tobia, perché nel verso 15, parlando appunto della paura della morte, e poi da qui facendo tutto un ragionamento, potremmo dire a precipizio, no? Il versetto 15 è una sorta di palla di neve, no? Che diventa sempre più grosso, sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, fino a arrivare a seppellire i genitori, quando non sono ancora morti, insomma, ecco, quindi sono un po' prematura come operazione, ma che dice appunto che Tobia, lasciandosi prendere dalla paura e ascoltando soprattutto la sua paura, ha assunto una posizione difensiva e regressiva. Questi sono gli effetti della paura, no? La paura è come un elastico che ti tira indietro e ti riporta a vecchie situazioni negative e appunto desolanti, no? Riemerge qui il vecchio Tobi, riemerge qui il condizionamento paterno, se vogliamo, no? Di Tobia. Il vecchio Tobi assediato da un mondo ostile, ossessionato dai morti e dalle sepolture, come sappiamo, no? C'è anche, in Tobia c'è anche questa parte, certamente, che è figlio di suo padre, quindi insomma, certamente c'è anche questa dimensione, no? Però è importante che questo avvenga, è importante non bypassare troppo rapidamente la situazione imbarazzante, sia perché è una situazione reale, perché effettivamente Sara è vittima di questa situazione, quindi non è così, non sarei mica inventata a Tobia il fatto dei mariti morti, no? Ma perché la crescita che Tobia sta facendo possa essere davvero una crescita sana, bisogna che lui abbia il coraggio di guardare in faccia di nuovo questo pesce, in qualche maniera, no? Siamo di fronte a un altro pesce. Bisogna che anche in questo caso Tobia abbia il coraggio di afferrarlo e di portarlo a riva, no? Senza minimizzare la situazione, senza una specie di delega a Raffaele. Sì, vabbè, tanto ci sei tu, quindi andrà tutto bene. No, Tobia deve assumersi la sua responsabilità. Raffaele, da parte sua, si era già sottratto a una logica miracolistica o deresponsabilizzante, no? Appunto perché non aveva parlato di questo problema, per quanto centrale, no? Non aveva tentato delle risposte rassicuranti. Guarda che Sara sta un po' guaiata. Sì, però non ti preoccupare, poi sono io, ci penso io al problema, no? Te lo risolvo io questo problema, no? E quasi a mettere a tacere la paura di Tobia, no? Quindi non si tratta di sbrigarsi ad offrire la più veloce e sicura soluzione al problema, ma di permettere a Tobia di fare il suo cammino, di diventare adulto. E per diventare adulto bisogna passare attraverso la capacità di guardare in faccia e affrontare il pesce, le paure, le difficoltà, le prove, eccetera, eccetera, no? Diventare piano piano protagonista della sua vita. È una pedagogia molto fine, quella di Raffaele, no? È la pedagogia di Dio, come abbiamo visto, no? Come diciamo, citando anche Gesù, no? Per questo Tobia deve riconoscere, esprimere, ascoltare anche le sue paure più profonde. Tocca a lui farle emergere, non tocca all'angelo. Lui deve farle emergere, lui deve avere il coraggio di guardarle in faccia. Poi certamente l'angelo, adesso lo vedremo subito, lo aiuterà. è quello che appunto gli darà le dritte, potrebbe dire, per afferrare il pesce, no? Per non restare vittima di queste paure. Il superamento della paura passa attraverso la libera e personale assunzione di questa paura. Riconoscere di sentire paura. Sentire non è acconsentire. Sentire è rendersi conto di dove siamo, di dove sono. Posso anche dire poi che questa cosa a me non sta bene, quindi posso scegliere più consapevolmente e più liberamente, no? Adesso non abbiamo molto tempo, ma accenno, spero di dirlo in maniera comprensibile, ma se voi ci pensate, una situazione di questo genere è esattamente quello che vive Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù sente fino in fondo tutta la paura, il calice amaro. Passi da me questo calice, sudava lacrime e sudava sangue. Quindi Gesù ha paura e lo dice esplicitamente, lo sente e lo dice esplicitamente. E nello stesso tempo, non decide a partire dalla paura. Non fa della paura il suo criterio di discernimento. Perché prima parlavo di un cammino di discernimento vocazionale, esattamente, no? Quali sono i modi, i luoghi della decisione? Il luogo della decisione non è quello della paura. Questo non vuol dire che la paura non ci sia e che la paura non si possa sentire e non si possa dire io ho paura, come fa Tobia, io ho paura. Un conto è dirlo, un conto è fare di questo poi il criterio delle scelte. Gesù sceglierà di utilizzare un altro criterio, che è quello di fidarsi del Padre. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta, no? Quindi capite che appunto effettivamente questa vicenda ci porta proprio al cuore dei punti nevralgici della nostra esistenza. A volte noi pensiamo che se non abbiamo paura è più facile, oppure che per poter fare prendere una decisione giusta non bisogna avere paura. Ma chi l'ha detto? Perché? No. Non è questo l'elemento. E che cosa ci fai con la paura? Ecco che appunto l'angelo non ha paura della paura di Tobia, non ha paura di lasciare emergere anche questo timore del nostro protagonista, no? E come potrebbe aprirsi Tobia alla novità della proposta di Raffaele se prima non ha sentito con tutto se stesso l'angoscia per una scelta rischiosa? Che uomo è uno che ci prova senza consapevolezza del rischio? Che uomo, che donna è uno che ci prova senza la consapevolezza del rischio, senza una scelta fiduciosa ma anche verificata dall'esperienza. Quindi non si tratta di buttarsi perché poi tanto Dio provvede, no? Dice sì, vabbè, ma tanto poi ci pensa Dio. Non si tratta di questo, no? Né di non dover assumere nessun rischio fino a essere completamente certi e completamente sicuri che le cose andranno bene, no? Capite? Sono un po' due polarità queste, no? Da una parte un fideismo così un po' superficiale, dall'altra non tiro fuori il naso di casa finché non sono sicurissimo che tutto sia sotto controllo, no? Capite che sono due posizioni assurde in qualche maniera, ma alle volte noi tendiamo un po' a semplificare in questo modo, no? Forse si tratta di muoversi proprio all'interno invece di queste dimensioni. Stiamo vedendo che Tobia è uno che rispetta quello che sente, quello che vive, i suoi bisogni, i suoi desideri, impara, grazie al grande insegnamento del suo accompagnatore a muoversi in questo territorio che è appunto mette insieme realismo e fiducia, no? Rispetto e fiducia nello stesso tempo. Un po' un passo avanti importante rispetto alla maniera con cui Toby affrontava le prove della vita, no? Come stiamo vedendo. Bene, andiamo avanti e leggiamo a questo punto, ora che il cuore di Tobia è ferito ed è sanguinante a causa di questa paura, ecco che cosa gli dice l'angelo. Leggiamo il versetto 16.
Ma quello gli disse: hai forse dimenticato i moniti di tuo padre che ti ha raccomandato di prendere in moglie una donna del tuo casato? Ascoltami dunque, fratello, non preoccuparti di questo demonio e sposala. Sono certo che questa sera ti verrà data in moglie.
Ecco, già qui abbiamo fatto un passo avanti nella storia, no? Sono certo che questa sera ti verrà data in moglie, è diverso da quello che aveva detto nel versetto 13, no? Quindi poi appunto, la cosa poi andrà ancora più velocemente nella realtà, no? Raffaele lo aiuta a fare un passo avanti ed è molto, molto bello questo fatto, perché in qualche modo Raffaele molto acutamente, anche con una finezza notevole, riprende la figura paterna, mentre però per Tobia la figura paterna era il condizionamento della morte, diciamo così per capirci, qui Raffaele lo invita a non dimenticare i suoi ammonimenti, cioè a non dimenticare ciò che di Tobi può aprire al futuro, delle possibilità, quindi non tanto il ricordo dei condizionamenti quanto piuttosto gli ammonimenti. Ad esempio, gli ammonimenti erano stati, diciamo, questi ammonimenti sono le istruzioni per il viaggio che abbiamo ritrovato nel capitolo 4, no? Nel patrimonio psicogenetico, se vogliamo dire in questo modo, un po' così, in modo pittoresco, di Tobia, non ci sono solo i condizionamenti, ci sono anche gli insegnamenti. Non solo qualcosa da superare, ma anche un patrimonio da spendere intelligentemente. È molto profonda questa osservazione dell'angelo. E non si tratta di buttare via semplicemente tutto quello che ti è stato consegnato dal tuo passato, no? Ma di saper appunto distinguere e utilizzare intelligentemente. Hai forse dimenticato gli ammonimenti? Cioè, non dimenticare, ricordati degli insegnamenti, no? Perché questo è un patrimonio che apre ad un futuro, apre ad una fiducia, no? Se vai dietro alla paura, essa invade tutto e tu ti dimentichi che ti era stato consegnato anche altro, che nella tua storia c'è anche altro. Non sei più in grado di distinguere, perché la paura è come una coperta nera che copre tutto e non si distingue più niente, non si vede più niente, no? Raffaele non era presente al discorso di Tobi del capitolo 4, no? Sappiamo che appunto questo è avvenuto prima dell'introduzione di questo del personaggio dell'angelo nella storia, no? Ma conosce il cuore del vecchio, sa che per quanto lui sia condizionato dalla fatica, dalla delusione, inasprito, eccetera, è un uomo buono, che vuole veramente bene al figlio ed è fedele a Dio, no? Quindi è sicuro che Tobi gli avrà dato anche delle indicazioni utili da spendere in una direzione più costruttiva. Per esempio, farsi una famiglia. Evidentemente, i grandi temi che caratterizzano il viaggio della vita, insomma, no? Diciamo così, di chiunque, insomma, no? Quindi contatto davvero angelico lo invita a ricordare il padre in un altro modo, a rispettare la consegna ricevuta nella linea del desiderio di bene, cioè di trovarsi una sposa. Trovati una sposa. E in questo caso, mentre i condizionamenti facevano l'effetto della paura e quindi giravano, potremmo dire, la testa di Tobia verso il passato, questi insegnamenti, questo ricordare questi insegnamenti, ha come effetto quello di aprirsi al futuro. Si comincia a intravedere un barlume diverso, no? La paura sta regredendo e si sta facendo strada, piano piano, lentamente, una possibilità diversa, no? Anche se adesso vedremo subito che la fedeltà a questo insegnamento paterno non basta, bisogna aggiungere altri elementi che caratterizzano appunto il processo di discernimento. E allora leggiamo i versetti 17 e 18.
Quando però entri nella camera nuziale, prendi il cuore e il fegato del pesce e mettine un poco sulla brace degli incensi. L'odore si spanderà, il demonio lo dovranno usare e fuggirà per non farsi più vedere in eterno intorno a lei. Poi, prima di unirti con lei, alzatevi tutti e due a pregare. Supplicate il Signore del Cielo perché venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza. Non temere, ella ti è stata destinata fin dall'eternità. Sarai tu a salvarla. Ella verrà con te e penso che da lei avrai figli che saranno per te come fratelli. Non stare in pensiero.
Ecco, altri elementi per affrontare la paura della morte e vincere il demonio. Questi elementi vengono da uno sviluppo, prima di tutto da uno sviluppo dell'esperienza del pesce, no? È come se quell'esperienza lì debba essere ulteriormente approfondita. Allora, come allora, anche adesso, si tratta di non fuggire dal rischio, ma di afferrarlo e di portarlo a riva, per così dire, no? Ecco, sul Tigri, all'inizio del capitolo, Tobia aveva imparato a maneggiare i pericoli e le tentazioni potenzialmente distruttive. E dicevamo che tra queste tentazioni c'era anche qualcosa che aveva a che fare con le sue energie interiori, psicologiche, fisiche, anche sessuali, no? Abbiamo accennato a questa questione, no? Ora egli è in grado di gestirle, ha imparato a gestire queste cose e non sono più energie distruttive, anzi addirittura possono favorire un incontro felice con Sara. E appunto le indicazioni rinnovate, chiarificate sull'uso del fegato e del cuore da bruciare sul braciere degli incensi e l'altra indicazione, cioè l'invito alla preghiera perché venga su di voi la sua grazia, la sua salvezza, sono appunto gli strumenti utili a questo scopo. Quindi abbiamo due elementi qui: l'uso dell'interiore del pesce e la preghiera, sono quello che si aggiunge all'elemento precedente, che è quello di ricordare le istruzioni paterne, no? Esse rivelano a Tobia due aspetti in cui lui può intervenire. È lui che può intervenire, come sempre, l'angelo non si sostituisce ma apre possibilità, come abbiamo già più volte detto, intervenire in maniera personale e costruttiva, superando la paura e lasciando emergere la fiducia e la creatività. E quindi vediamolo un po' più da vicino questi due elementi. Il primo, l'uso del fegato e del cuore, che sono parte di questo pesce, come abbiamo detto, no? Ora che ha ordinato le sue energie, che è capace di gestione delle sue energie pulsionali, che avrebbero potuto distruggerlo, ha la possibilità di avvicinarsi a Sara in un modo più libero e adulto, non condizionato dalla foga del possesso. lo dirà anche nella preghiera, lo vedremo nella preghiera capitolo 8, in cui nella preghiera si dice: non per lussuria prendo questa mia parente, eccetera. No, appunto, esattamente l'esplicitazione di questo processo interiore, no? Tobia è diventato padrone delle sue dimensioni maschili, in senso ampio, che non spaventeranno più Sara, adesso poi letture più o meno psicologiche, psicanalitiche, ma insomma a noi interessa fino a un certo punto, però certamente ci accorgiamo che la vittoria sul pesce significa la capacità di gestire diversamente la propria vita, il proprio sentire, per esempio, no? Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è sempre legato con l'interiore del pesce, ma anche con la preghiera, è la collaborazione con Dio. Perché ricordare di poter utilizzare questi interiore per fare questi soffumigi, eccetera, eccetera, significa dare la possibilità poi a Raffaele di intervenire e quindi di incatenare il demonio nel deserto, no? Quindi, diciamo, e collabora con Raffaele. Se lui non avesse messo questi il fegato e il cuore sul braciere, Raffaele che avrebbe voluto fare? No, capite, no? Quindi c'è questa dimensione della collaborazione con Raffaele, quindi con Dio, e soprattutto la preghiera che viene imposta da Tobia, e Sara insieme pregano insieme, pregheranno insieme, come punto di partenza della loro storia d'amore. La prima cosa che fanno quando si ritrovano nella stanza nuziale è quella di alzarsi dal letto e pregare, no? Un inizio molto bello, no? La parola di Raffaele, quindi, in questi versetti sposta l'attenzione dalla paura della morte alla bellezza dell'incontro, apre questa visione positiva, no? Non temere, ella ti è destinata fin dall'eternità, sarai tu a salvarla. Un vero e proprio cambio di prospettiva. Tobia non è solo a difendere la giustizia e la verità. Ricordate Tobi, io camminavo sulla via della giustizia e della verità, sempre più solo. Ecco, Tobia non è solo. Egli è sostenuto da Raffaele e scopre di poter collaborare ad una storia di vita. Tutto quello che è successo a Sara e anche a lui, e la vicenda del pesce, servono a dare seguito a questo disegno di salvezza. Si potrebbe dire che questi sette mariti non erano altro che goffi tentativi destinati al fallimento, pallidi barlumi di desideri ambigui e forse autoreferenziali. Nessuno di loro, ora lo comprendiamo, era il marito chiamato a sposare Sara. Vedremo, è l'ottavo marito. Poi capite che, appunto, simbolicamente questo fatto non è secondario. E allora andiamo verso all'ultimo versetto, il versetto 19, che è quello culminante, veramente molto bello in questa storia.
Quando Tobia sentì le parole di Raffaele e seppe che Sara era sua parente della stirpe della famiglia di suo padre, l'amò molto, senza poter più distogliere il suo cuore da lei.
Ecco, il capitolo si conclude con questa scena un po' particolare, no? Tobia si innamora di Sara prima ancora di vederla. E com'è possibile questo, no? Non si sono neanche da lontano si sono mai visti. Anzi, non solo, ma le poche notizie che Tobia aveva di Sara non erano certamente favorevoli a questa dimensione, no? All'innamoramento. Quindi, da dove salta fuori questo cuore così deciso, così determinato, no? L'amò molto senza più distogliere il suo cuore da lei. Certo, le parole dell'angelo sono state molto importanti, perché, come dicevamo, hanno messo in moto un dinamismo di discernimento che sono stati capaci di sbilanciare, o meglio di ribilanciare nuovamente Tobia dalla parte della vita e non della paura della morte, certo, queste sono state molto importanti. Ma bastano per far nascere dal nulla questo desiderio così forte, così totalizzante? Forse potremmo immaginare che invece questo desiderio c'era già nel cuore di Tobia, ma che finora non era potuto emergere perché oscurato dalla paura. Non poteva sentirlo, perché in lui prevaleva un altro sentire, la paura della morte. Il cammino di liberazione e appunto di discernimento, di purificazione, di chiarificazione, permette a Tobia di liberare ciò che già c'era, il desiderio di amore verso Sara. Ed è bellissima questa cosa, bellissima. E questo è proprio, in questo senso, è proprio vocazionale. Cioè, c'è qualcosa che è già presente nel tuo cuore, ma che tu scopri nello stesso tempo, a un certo punto, quando sei messo, con l'aiuto di Dio, evidentemente, no? Con l'aiuto dell'accompagnatore, in questo caso di Raffaele, in condizione di essere più libero dei tuoi condizionamenti, più capace di essere finalmente te stesso. Quindi Sara sarà nello stesso tempo una novità gratuita e colei che colmerà il desiderio del suo cuore. Ci sono tutte e due queste dimensioni. Sempre sono tutte e due queste dimensioni. C'è qualcosa di nuovo, di non meritato, forse neanche di non cercato da un certo punto di vista, e nello stesso tempo quello corrisponde esattamente a quello che tu stavi cercando, no? Era da sempre parte della sua vita, è tua parente, non può essere che tua, nessun altro la può avere al tuo posto, dice l'angelo, no? Da sempre parte della sua vita e nello stesso tempo non è frutto di conquista, ma gli è donata da Dio attraverso il cammino compiuto con l'aiuto del compagno di viaggio. Ecco perché Tobia non può fare altro che amare Sara, perché Sara era già presente nella sua vita e nello stesso tempo lui non l'ha semplicemente conquistata, no? È soprattutto un dono e risposta al bisogno profondo. Nella preghiera vedremo, i due fanno riferimento ad Adamo ed Eva. Esattamente, no? Eva è per Adamo questo, qualcosa di totalmente donato, totalmente gratuito e nello stesso tempo corrispondente esattamente a quello di cui lui desidera, risponde al suo bisogno profondo, no? Questo rapporto tra compimento del desiderio e dono immeritato dice anche un'altra cosa, dice anche la bellezza dell'incontro con l'altro. La bellezza dell'incontro con l'altro come mistero, perché l'incontro con l'altro è sempre qualcosa di desiderato, ma che funziona solo nella misura in cui tu lo accetti come un dono e non come un possesso. Nel momento in cui cerchi di metterci le mani sopra, questo incontro, questo desiderio fallisce, di fatto, no? È frustrato. Ci potrebbero fare tante applicazioni, ma noi andiamo velocemente verso la fine di questo nostro incontro, no? Ecco, la sposa è quella giusta. È proprio la persona giusta, no? Con termini un po', diciamo, banali, l'anima gemella, no? Come si dice, insomma, ecco, evidentemente non stiamo parlando di questo, stiamo parlando piuttosto invece di un mistero, no? Di qualcosa che non può essere conquistato, ma può essere solo accolto e, guarda caso, però corrisponde esattamente a quello che tu desideri, no? Quindi non perché un destino a cui non ci si può sottrarre finalmente si realizza, ma perché un cammino di crescita si compie in questo incontro, che intreccia appunto insieme desiderio e dono. E ultimissima osservazione, da qui, diciamo, da questo incontro che ha queste caratteristiche così squisite, così belle, diciamo così, esploderà la benedizione, cioè tutti, diciamo, godranno delle conseguenze di questo incontro, no? Capite che è un'immagine della ricapitolazione di tutta la storia e della storia della salvezza. Allora, fine della, diciamo così, degli spunti, qualche domanda nel senso, qualche traccia per chi desidera poi riprendere questi argomenti che, come vedete, sono piuttosto corposi. La prima domanda potrebbe essere così, buttata un po' lì: chi è Sara per te? Lo stavamo dicendo adesso, no? Ciò che da sempre ti manca, ma che non può essere semplicemente frutto del tuo sforzo, perché è un dono. Lo desideri, ma non lo puoi conquistare. Quindi questa è la prima traccia. Forse anche noi abbiamo sperimentato che se torna la paura, allora il cammino non è servito a niente. Se ho ancora paura, allora vuol dire ho camminato in vano, no? Mentre potrebbe essere l'occasione per approfondirlo. Che significa per te questo? No? Dove c'è questa paura che potresti provare a guardare in quest'altro modo? E hai sperimentato che il desiderio non solo ti spinge in avanti, ma ti dice anche chi sei veramente. Il desiderio non solo ti spinge in avanti, ma ti dice anche chi sei veramente e cosa c'è da sempre nel tuo cuore. Queste sono le tracce, ci soffermiamo un momento, se qualcuno poi vuole fare qualche... soffermiamo un momento sul testo, se qualcuno vuole fare qualche osservazione.
Stasera mi ha colpito molto tutto, a partire da quando Azaria rivela il nome, fratello Tobia, eccomi, parte tutto da lì la riconquista di Tobia, di se stesso, la sua integrazione e la sua riscoperta di se stesso. Prima l'angelo non mi pare che si fosse rivolto a Tobia come fratello Tobia. Quindi è dal nome che ti do, che è un nuovo nome, perché tu hai già agguantato quel pesce, hai già vinto una parte, che inizia un percorso, e l'altro riconosce che c'è un percorso iniziato con quell'eccomi. Per me... da dire Non è mica un caso che Freud sia venuto su queste pagine.
A me sta piacendo moltissimo, quindi ti ringrazio tantissimo. E questo finale sul compimento del desiderio e una mettersi in rapporto con l'alterità, che è il tutto, anche, insomma, viene da dire, non più come un rapporto di possesso, di controllo, di paura, no? Che fa da tappo, che ti apre al mistero, che siamo circondati dal dono, mi viene da dire, cioè che in qualche modo viene da pensare che proprio il riposizionamento interiore che Tobia raggiunge è quello di una, di vedere che sta ricevendo, ecco. Poi può essere Sara, ma questa Sara appunto può essere tante cose, ed è impressionante come non ce ne rendiamo conto, ecco, di questa immensità che è, che è completamente, che ci circonda, mi viene da dire, che è dono e che a un certo punto ci mette a disposizione moltissimo, ecco. Quindi mi è piaciuto moltissimo proprio questo passaggio, un po' tutto, ma è talmente denso che è difficile fare una risonanza immediatamente, però questo lo volevo condividere perché mi è piaciuto tanto.
Bene, allora possiamo concludere qui. Concludiamo qui, grazie a tutti, e ci affidiamo come sempre nella preghiera reciprocamente alla forza, all'aiuto del Signore che ci aiuti, lo spirito del Signore che ci illumini, ci accompagni, ci aiuti a comprendere la parola, perché ci accorgiamo che la parola non soltanto ci legge e ci aiuta a capirci meglio, a capire chi siamo, ma soprattutto ci offre una speranza, una prospettiva, un senso che ci permette poi di affrontare le situazioni della nostra vita e quindi anche di incoraggiare gli altri, no? Di avere fiducia e speranza. E allora insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, grazie a tutti, buonanotte, ci vediamo la settimana prossima.
Grazie.